Buongiorno, mi scuso per il ritardo, ma chi mi conosce sa che sono ritardataria. Molti di loro forse non mi conoscono, ma io conosco bene l'equipe Notre Dame. Sono stata a Torino una volta, in cui eravate tantissimi, negli stabilimenti dismessi di Mirafiori, mi ricordo. E sono stata poi molte volte a convegni nazionali a Roma e anche qui, penso che sia la terza volta che io vengo qui per lì. Quindi mi sento a casa e forse per questo appunto mi sono presa, cioè la presa comoda, no, ho fatto altri incidenti, però insomma mi sento perdonata. E quindi vedo con molto piacere che siete anche a Nocera di nuovo tantissimi. Ciò vuol dire che l'esperienza dell'equipe è feconda, è prosperosa e sicuramente è un grande beneficio, cioè un fonte di beneficio per le vostre persone, la vostra vita di coppia e le vostre famiglie. E questo mi rende molto felice, sia come credente, come cristiana, come cattolica, perché vuol dire che nella Chiesa fiorisce una promessa, la promessa di trovare un senso alle cose che facciamo e di trovare una forza. Questa è una promessa che viene dalla fede, che la Chiesa abbraccia, promessa che dà a tutti noi, quella appunto che la nostra vita è una fonte di futuro, è un luogo di significati ed anche appunto un luogo di gioia. E poi naturalmente io, essendo una volta una moglie, una madre, e sono, come dire, doppiamente felice perché questa vostra così, realtà so che davvero sia fonte di compagnia e di abbraccio, di sostegno a molte coppie come le vostre stesse, ma penso anche a tante altre che voi incontrate. Quindi vi ringrazio a nome della Chiesa, vi ringrazio a nome mio personale, della mia famiglia, per quello che portate avanti. E detto questo, oggi è un'occasione molto particolare, perché il tema che voi riflettete, su cui riflettete, è un tema che di per sé in questo anno è stato molto frequentato dalla vita consacrata, dai consacrati, perché, come forse avete letto, qualcuno così avete orecchiato, nella lettera che il Papa Francesco ha scritto alle persone di vita consacrata, ha ricordato in maniera specifica e speciale il Ministero della Gioia. Ha raccomandato proprio alle persone, alle suore, ai frati, alle persone consacrate in generale, compresi i laici, ci sono anche dei laici consacrati, che essi appunto abbiano, come essi abbiano, un ministero particolare nella gioia. Infatti i consigli evangelici, la povertà, la castità e l'obbedienza, che sono le espressioni più vive dell'esempio stesso di Gesù, della vita di Gesù, sono fonte di gioia. La povertà porta alla libertà e quindi dà gioia in quanto tale, perché la povertà rende liberi, la povertà rende intelligenti, fa scoprire le cose essenziali e quindi rende liberi. La castità rende capaci di amare. La castità, no, al di fuori ed oltre il senso, sì, diciamo, materiale della stessa che possono vivere i consacrati, però è un grande valore che vale anche per noi, per gli sposati. La castità è proprio il modo di porsi in relazione con gli altri, un modo che prevede proprio di fare il vuoto in sé. Castità è la possibilità di un abbraccio totale verso l'alto, questa è la castità. Castità è non andare verso l'altro per possederlo, per prenderlo, per farne un prolungamento di noi. Questa è la castità. La castità proprio ci rende capaci di godere dell'altro, di vederlo sino in fondo, liberati dalla nostra, dai nostri appetiti o dalle nostre, dai nostri istinti. L'istinto in effetti riduce il piacere, anche se invece no, si dice che sì, è il contrario, no. L'istinto non è fonte del piacere, l'istinto è qualcosa di appunto istintivo, come dice la parola stessa, che limita di molto il godimento del mondo, dell'altro, della bellezza, limita di molto, perché poi diventa semplicemente, no, un modo per espletare un bisogno, un appetito, che forse ancora che un bisogno. E quindi la castità è fonte di gioia perché ci permette veramente di godere con tutti i sensi, compreso quello del cuore più profondo che viene prima e sta dopo, tutti gli altri cinque, di godere di ciò che ci viene incontro, quindi diciamo così, in questo senso, fonte di gioia. E il terzo voto che fanno i consacrati, che è l'obbedienza, è la fedeltà per sé. L'obbedienza non è essere sottomessi a qualcuno, l'obbedienza non è la delega, Io sono un frate e ubbidisco così ciecamente, delego le mie responsabilità di decisione, le mie responsabilità di condotta, le delego a un superiore. No, questa è una deformazione, una corruzione dell'obbedienza, è una banalizzazione dell'obbedienza. L'obbedienza la viviamo anche noi, l'obbedienza è la fedeltà, cioè sapere che stai insieme a un altro, sei da solo, che non fai quello che vuoi nel senso che hai un punto di riferimento, che è l'altro, che è la famiglia, che sono i fratelli, che sono gli amici. Obbedire significa collaborare a un progetto comune, questa è la vera obbedienza, che è il contrario della acquiescenza. L'acquiescenza invece è un dire di sì per stare comodi oppure perché si ha paura di contraddire. L'acquiescenza è una cosa negativa, ma l'obbedienza no. L'obbedienza ci rende capaci di costruire qualcosa insieme, collaborando. Quindi è fonte di gioia perché c'è creatività in essa. Allora, forse per queste e per tante altre ragioni, il Papa ha riconosciuto ai consacrati il Ministero della Gioia e, devo dire con sincerità, per questa è la prima volta che mi viene chiesto di guidare un cammino all'interno della Bibbia, sempre, sul rapporto tra gioia e coppia. Sì. Quindi sei stato bravo a cogliere questa, proprio questo ministero l'avete scippato ai consacrati, avete fatto benissimo, perché penso che anche noi sposati siamo veramente consacrati, e anzi no, lo penso che sicuramente lo penserà anche Papa Francesco, e vedrete come almeno le piccole suggestioni che io vorrò semplicemente offrire, troverete tanta risonanza di ciò che il Papa Francesco ha detto in quest'ultimo periodo fino a ieri. Allora, che dire prima di tutto? Sono tre, questo mio piccolo, è una guida a un percorso, è fatto di tre tappe logiche, ma anche tre tappe che sono, diciamo così, uno sviluppo, che segnano uno sviluppo nel cammino biblico e, credo, anche nel cammino della fede di una coppia. Allora, la prima tappa è sconcertante perché l'ingresso della gioia nella Bibbia avviene attraverso la coppia. Allora voi direte, come mai? Che significa? Letteralmente avviene questo, e dico subito che cosa intendo per ingresso. L'ingresso è la prima volta che una cosa appare in un mondo. La Bibbia è un mondo letterario, in esso si raccontano dei fatti, questo mondo, ci sono come delle sequenze, di un lungo, lunghissimo, diciamo, film. La prima volta in cui noi abbiamo una sequenza, cioè c'è una sequenza in cui per la prima volta appare nella Bibbia l'esperienza della gioia. Questa sequenza non è la prima proprio in assoluto della Bibbia, però si trova al capitolo secondo del libro di Genesi, e quindi insomma, se non è la prima, adesso lo divido in sequenze, ma sarà, ma diciamo la seconda, però per la prima volta davvero noi vediamo che cosa? Un'espressione di gioia. Quando accade questo, precisamente nel capitolo secondo del libro di Genesi, al versetto 23. Allora, che accade in questo quadretto, facciamo questo primo quadretto? Accade che, allora, c'è una premessa da fare, che appunto è sempre legata con l'ingresso della gioia, che Dio ha creato l'uomo, in questo caso era l'uomo, ma lo sappiamo, non sessuato, diciamo ancora, e aveva notato però, poi osservandolo, perché dopo averlo creato, siamo nel capitolo secondo, quindi dovete dimenticare un attimo il capitolo primo, che racconta in un altro modo l'origine, diciamo, dell'essere umano, ok? Ma andiamo al capitolo secondo. Il capitolo secondo, prima viene creato un essere umano non sessuato, pensare, che chiamiamo uomo. E questo va bene, Adam è uomo nel senso fatto di terra. Maschio non sappiamo, maschio no, perché non essendo sessuato ancora non c'è maschio e femmina, no? Dire maschio implica anche che ci sia una femminilità, una femmina. E allora chiamiamolo Adam, però dobbiamo tradurre forse meglio, perché noi quando diciamo uomo intendiamo il maschio. Ecco, non sempre, però qualche volta questo equivoco si può creare. Quindi direi essere umano. E poi lo osserva e si accorge che questo essere umano, che pure lui dove aveva collocato, Dio l'aveva collocato in un giardino in Eden, in un giardino, quindi in un luogo coltivabile in Eden. Eden è un luogo stepposo, no? E lì c'è un giardino dentro, c'è un luogo che si può coltivare, e l'uomo era stato appunto messo lì perché coltivasse e custodisse questo giardino. In questo giardino quindi c'era ogni sorta di piante, e poi c'erano anche gli animali, ok? Bene, l'uomo viveva, l'essere umano viveva lì, in questo luogo, che noi possiamo pensare bello, naturalmente, è quello poi l'immaginario dell'Eden, magnifico. Tuttavia c'è una, così, c'è un, come dire, una debolezza in questa creazione di Dio, di cui lo stesso creatore si accorge. La debolezza sta nella solitudine dell'essere umano. Diciamo una debolezza, un errore, ma chissà, sì, anche Dio sbaglia, va bene, cioè possiamo dire di sbagliare anche noi, sbaglia, ma comunque cambia. Sì, bello il Dio della Bibbia, perché segue il frutto del suo lavoro, ha creato l'essere umano, poi lo segue, non è che lo lasci lì, e vedi, ma c'è qualcosa che non va, questa solitudine è una mancanza di perfezione, di completezza, la solitudine come mancanza, come imperfezione, nel senso letterale, come qualcosa che Dio vede come non congruente, cosa che vuole cambiare. E lui infatti dice, non è buono, lo tocca, non è buono. Se ricordate di tutte le creature, nel primo capitolo aveva detto alla fine Dio vide che ciò era buono, quindi alla fine, facendo un bilancio, Dio vedeva una bontà, cioè sono giuste le cose, così vanno bene, così. Invece di quest'uomo, di questa creatura, Dio dice no, non è bene, bisogna rimetterci le mani. E quindi cosa mancava all'uomo? Ci parliamo con questo punto interrogativo, mancava una compagnia. Perché? Perché Dio, accorgendosi della solitudine, presenta all'uomo, sto citando a memoria il capitolo secondo, perché precede poi questo atto di gioia, primo atto di gioia, accompagna verso all'uomo gli animali, cioè gli porta tutti gli animali, ma non riesce a scalfire questa solitudine. Evidentemente, vedete, è una mancanza interiore, sì, non è una mancanza esteriore, l'uomo aveva tutto. Aveva le braccia, poteva lavorare, custodiva il giardino, ma la mancanza fondamentale per cui Dio dice non va bene non è esteriore, non è fisico, dobbiamo dire. Guardate qui, questo è legato al tema della sessualità. La sessualità nella creazione non è un bisogno che definiremo naturale, no, no. La sessualità è un bisogno, almeno qui nel testo che stiamo commentando, è un bisogno spirituale, interiore, profondo, cioè poter liberarsi dalla solitudine, potersi liberare dalla solitudine incontrando un altro, incontrando una diversità, che richiama profondamente la struttura del cuore dell'uomo. E infatti come avviene poi questo venire all'essere della donna, che poi si chiama donna naturalmente, capita proprio così, succede, che Dio, vedendo che gli animali non rispondessero a questa mancanza interiore della sua creatura e che quindi la solitudine non fosse superata, non fosse infranta, che cosa fa? Decide di riaprire la sua creatura. La riapre. C'è tutta la storia della seta, un ebraico, che sarebbe della costola. Ma la cosa avviene così, lasciamo stare la costola, no? La costola. Sta di fatto che la parte sotto il cuore viene riaperta. È come dire, ho fatto, no? Una cosa bella, l'essere umano, ma non è perfetta, manca qualcosa. Chi me lo dice cosa gli manca? Me lo dice il suo cuore. Dio stesso rimette le mani sulla creatura per vedere quello che essa stessa gli suggerisce, per vincere la sua solitudine. Tanto è vero che lui prende questa parte che sta sotto il cuore di Adam, la porta fuori in modo che Adam la possa vedere, in modo che l'essere umano possa vedere che cosa veramente egli abbia dentro di sé. Ci mette le mani, perché si dice in ebraico la fabbrica, prende questa parte dell'uomo, che è la parte dell'anima, potremmo dire, e ci fabbrica una donna. Possiamo dire veramente che la donna sia l'anima dell'uomo, l'altro, come anima, come qualcuno che sta fuori di te da quel momento in poi. La donna, possiamo dire anche non l'uomo per noi, la coppia che cos'è? La coppia è la ricerca dell'anima. Io cerco in te la mia anima, perché ce l'avevo dentro prima, ma adesso Dio me l'ha messa fuori e quindi io la devo sempre cercare. Da questo momento che accade? Che cos'è la gioia? La gioia è vedere l'altro davanti a sé. E si esprime attraverso il primo inno della Bibbia, che fa così appunto, finalmente. C'era un'attesa quindi in Abraham, evidentemente, e gli attendeva qualcuno che venisse a riempirlo. Il segreto ce l'aveva dentro di sé, ma Dio ha dovuto portarlo fuori e, come dire, formarne un'alterità, un'altra persona, che è la donna, perché l'uomo potesse dire, oh, finalmente essa è osso delle mie ossa, finalmente essa è carne della. In questo finalmente c'è la gioia, l'esperienza della gioia, l'esperienza della coppia nella Bibbia, ancestrale, primitiva. La prima pagina davvero che noi troviamo nella Bibbia sulla gioia, poi ce ne sono tantissime, no? Ma noi seguiamo appunto quelle della coppia. Allora veniamo ai Salmi, c'è un salto nel grande mondo biblico e arriviamo a quello che è il cuore della Bibbia, perché la preghiera. Allora, i salmi si trovano in quelli che noi chiamiamo i testi sapienziali, no? I testi sapienziali. Che differenza c'è tra la Torah e i salmi? La Torah, tutti loro sanno, voi siete molto esperti di Bibbia, quindi è nome ebraico per quello che noi chiamiamo Pentateuco, il Pentateuco cosiddetta anche nella tradizione la legge di Mosè. Il libro di Genesi è il primo libro del Pentateuco. Qui noi abbiamo letto nel Pentateuco, anzi all'inizio proprio, di quella che è la prima grande rivelazione biblica, la Torah, Torah significa insegnamento, poi è stato tradotto con nomos in greco, quindi noi la leggiamo come legge, però insomma di fatto è la prima grande rivelazione. Dopo ci sarà il Vangelo, poi avremo anche il Vangelo alla fine, però la prima grande rivelazione è quella fatta a Mosè, naturalmente, ed è raccolta nella Torah. Allora, noi da lì abbiamo letto questa primitiva gioia, che dà assolutamente una espressione di quello che è la completezza della creatura di Dio, la coppia come completa creatura di Dio, fonte naturalmente della gioia di Dio stesso, perché quando Dio poi vede che l'uomo è felice, a sua volta è felice. Quindi noi possiamo dire, per chiudere questo testo, no? Della prima rivelazione, cioè di Genesi, che la coppia è il segno e la fonte, il segno, l'effetto, diciamo così, e la fonte della gioia di Dio, possiamo dire, senza, no? Senza forzare i momenti testi. Ma allora, questa parola viene dal cielo, no? La Torah è una parola che Dio dà a Mosè, e Mosè è sul Sinai che riceve questa parola. Dio dà la legge, e quindi questa diventa la grande maestra del popolo di Israele. Che cos'è invece la preghiera? Cos'è la preghiera? Cosa sono i salmi? I salmi sono un movimento di ritorno verso il cielo. Dal cielo viene la parola di Dio, il credente, che è l'orante, che è quello che prega, che cosa fa il credente? Raccoglie questa parola e la mangia, la fa propria, la assorbe. È vero, sì, quella parola, ascoltiamo. Il credente ascolta la parola, il suo orecchio è circonciso, è aperto, la mette dentro, essa è come il seme. Penetra il cuore dell'uomo la parola di Dio, e poi che cosa fa? Trasforma la sua carne, la trasforma. La parola ci trasforma, no? Come il seme, nell'orecchio del nostro cuore, che poi ci trasforma. E quindi viene come metabolizzata la parola che Dio dà, subisce un metabolismo nel cuore dell'uomo, il quale, dopo averla metabolizzata, che cosa fa? La restituisce a Dio sotto forma di preghiera. Ed ecco allora che i salmi sono questa parola di risposta dell'uomo a Dio. Come i salmi, un salmo in maniera veramente specialissima, che è il Salmo 128, restituisce a Dio la parola della coppia, della gioia della coppia. La restituisce, guardate, attraverso un salmo che possiamo chiamare di beatitudine. Beatitudine. La riflessione che voi portate in questi giorni è proprio sulla beatitudine, vero? La gioia intesa come beatitudine, come felicità. E il mio compito è quello di indicare, no? Quello che è nelle mie possibilità, di fare insieme a voi questo cammino bellissimo sulla beatitudine della coppia, l'esperienza che la coppia fa della beatitudine. Beh, guardate, oh, ce l'abbiamo proprio senza tanta fatica, il Salmo 128, proprio è il Salmo di questo convegno dell'End, 128, perché che cosa dice? Beato l'uomo che teme il Signore, che cammina nelle sue vie. E di quale uomo parla? Chi è l'uomo beato nel Primo Testamento? Poi andremo alle beatitudini del Nuovo Testamento. Gesù riprende, no? Proprio la beatitudine come suo primo grande linguaggio. Il linguaggio dei Vangeli è un linguaggio sapienziale, è proprio il linguaggio delle beatitudini. Gesù al linguaggio della legge di Mosè, che dice non farai, oppure che è fatto di ordini, che è fatto di precetti e divieti, che cosa sostituisce Gesù? Gesù non parla mai con precetti e divieti, ma ricorda solo un unico comandamento, di due ne fa uno: amerai, no? Il prossimo tu amerai il tuo Dio come te stesso, il tuo prossimo. Ma Gesù come parla invece? Che cos'è che Gesù, diciamo, contrappone alla legge? Mosè ha detto, no? Onore il padre, onore nonna, 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 eccetera. 10 ne ha fatti. Gesù, 10 beatitudini, 9 più 1. Beati i poveri, beati gli afflitti, beati miti, beati voi, ve ne eravate accorti? Gesù proprio, il linguaggio di Gesù è quello delle beatitudini. E quindi lui azzera la legge, o meglio supera, o meglio completa, come preferite la legge, con il linguaggio della beatitudine. Ma i salmi già l'hanno fatto. Perché? Per il Salmo 128, quale uomo reputa beato? Vi ricordo un'altra cosa, che tutto il Saltello si apre con un salmo di beatitudine. Ricordate il salmo dell'uomo giusto? Beato l'uomo che scruta giorno e notte la legge del Signore. Beato l'uomo che cammina sulla legge del Signore, beato l'uomo che non siede. Il portale dei salmi è la beatitudine, ma il Salmo 128 dice chi è quest'uomo? Ah, è l'uomo che ha una moglie, dei figli e un lavoro. Questo è uno dei quadretti più alti della felicità nella Bibbia, pensate un po', ed è certamente della coppia. Diciamolo allora. Leggiamo com'è, c'è una sorta di identikit di quest'uomo, che per noi è veramente un sogno, un sogno. Voi l'avete chiesto, ogni tanto arrivate, insomma, la comunicazione che ho avuto con voi, allora, a me era chiesto questo, di mostrare proprio la beatitudine della coppia. E quindi dimostrare in che modo oggi la coppia cristiana potesse essere un luogo di testimonianza e di profezia della gioia. Ma chissà, voi pensavate a cose straordinarie, cioè che cosa bisognerà fare per essere profeti di gioia? Invece ecco, veramente dobbiamo dire che la Bibbia ci indica una via, ma molto ordinaria, della gioia. Chi è l'uomo felice? Se potessimo dire, adesso vado nella Bibbia e voglio cercare un quadretto di gioia, dove lo devo cercare? Nella casa di un uomo come questo. In una casa che non è solo edificio, ma sono relazioni. In questa casa, infatti, che cosa? Chi c'è? Come si vive in questa casa? Si vive di un fascio di relazioni. Prima relazione. Beato l'uomo che teme il Signore. Vedete allora? Primo modo di vincere la solitudine. Non è quello di avere una moglie, non è quello di avere un marito, non è quello di avere dei figli. Questo viene dopo. Ma il primo modo di vincere la solitudine, che è, richiamandoci un attimo, ripensiamo a quello che abbiamo detto del primo quadro della gioia, di Genesi 2, è quello di non essere soli. Ma quale compagno rompe la solitudine? Dio. Beato l'uomo che teme il Signore. Il verbo temere nella lingua ebraica non deve essere inteso come aver paura. Mi raccomando, temere Yara in ebraico significa stare davanti. Vorrei che questo fosse ricordato. Perché cioè, beato l'uomo che teme il Signore, che ha paura del Signore, come dire, che organizza tutta la sua vita nei precetti, nelle leggi, per paura che poi il Signore gli chieda, no, come si fa ad essere felici nella paura? Nella paura nessuno è felice. Ecco, aggiungiamo un altro elemento. Beato l'uomo, felice l'uomo. Felice che significa? Abbiamo già detto, no, a proposito dei consigli evangelici, libero. Non si può essere felici se si è coartati, se c'è un peso sul nostro cuore, no, non possiamo essere felici. Se viviamo di paura non possiamo essere felici, e quindi tanto più se questa paura venisse da Dio o dal mondo, ecco, Dio ci minacciasse, non lo so. Beato, cioè libero, leggero. Beato vuol dire leggero, vuol dire che non ha pesi, ma beato vuol dire soprattutto che è sazio, che non gli manca niente. In greco makarios, ashrei in ebraico, significa, makarios in particolare, significa che ha tutto. Si dice di Dio, Dio ha tutto. Le divinità sono felici, a differenza dell'uomo, perché l'uomo ha sempre bisogno di qualcosa. E invece Dio è sazio, vive nell'abbondanza, perché Dio ha il tempo, Dio ha tutto, non deve lavorare per vivere. E invece qui c'è questa coniugazione, quindi beato uguale, vive nelle stesse condizioni di un Dio. Ecco che cosa significa essere felici. Non mancare di nulla, non stare, non avere l'ansia, non so dove sia Andrea, ma non avere l'ansia significa essere beati. Quindi, guardate, l'ansia è ricordata nel libro del Deuteronomio come una vera e propria maledizione. L'ansia è una maledizione. È un testo terribile, uno dei più terribili, se è possibile sgrammaticare così, terribile è già un superlativo, diciamo, ma più terribile è che ci sia tra le maledizioni. Dice, vivrete sospesi, dice Deuteronomio, quando Dio veramente vi vorrà punire, ma insomma. E mi raccomando, quindi chi è beato è proprio non ha ansia, non ha cure, non ha angustie, vive in un luogo spazioso. Quindi libertà intesa anche in senso mentale, come vivere non nell'angustia, in tutti i sensi, economica, ma anche proprio del cuore, dell'anima, anche i ricchi possono vivere nell'angustia di questo tipo. Quindi, guardate, è una cosa meravigliosa. La gioia, guardate, non è neanche il benessere, no? Ci sono noi per felicità possiamo intendere anche il benessere. No, la gioia è uno stato divino. È vivere una condizione come Dio. Ho detto abbastanza. Quindi non potrebbe essere beato chi teme il Signore, cioè chi ha paura di Dio, ok? Quindi la logica ci aiuta. Beato è chi vive di fronte a Dio. E vivendo di fronte a Dio ne è uno specchio. Se è vero che l'uomo è ciò che mangia, l'uomo è anche ciò che guarda, no? L'uomo è ciò che ascolta, l'uomo è ciò che gusta, l'uomo è ciò che mette dentro col suo olfatto. Noi siamo che cosa? Ciò con cui ci poniamo in relazione. È vero. Di che siamo fatti? Perché certe volte no, la gioia è l'infanzia, no, io dico, certo, perché che cos'è quando ripensiamo all'infanzia? Ripensiamo ai momenti in cui stavamo sulle ginocchia di papà, e quelli lì fanno venire i brividi, no? Quella è la gioia, no? E allora, quindi stare, la gioia ce la regala l'altro, e quindi chi teme il Signore è felice, perché? Perché il Signore sta di fronte a lui, e quindi è compagno. E anche diventa un orizzonte il Signore, diventa che cosa? La speranza, tutto quello che ci potete mettere dentro. Ricordate che è la prima relazione della coppia, il Signore. La prima relazione della coppia. Poi viene la coppia umana, adesso vediamo. Quindi questo uomo non è solo, e non solo, cammina nelle sue vie. Quindi non è uno che è già arrivato, ma è uno che cammina nelle sue vie. È uno che spera nel domani. Perché? Perché ha un cammino davanti a sé. Oh, questo è un secondo motivo della gioia. Non vivere dentro un vicolo cieco. Questo è importantissimo per essere felici. Ma vivere in una prateria dove comunque tu speri, perché cammini, perché c'è un domani. Dove non sei, come si può dire, ostaggio del passato. Questo è importante per essere felici. Il passato deve diventare memoria. Quando il passato diventa memoria è un investimento per il futuro. Ma quando il passato diventano scheletri che ci scheletrizzano, diventano cadaveri che ci fanno perdere il gusto di vivere e quindi la forza di andare avanti, di alzarci la mattina, è allora beato chi cammina nelle sue vie. Cioè nelle vie inedite, nelle vie nuove. Ma è importante per il matrimonio questo, è fondamentale. Ancora non si è parlato di mogli e di figli. Ma questi sono i pilastri però, questo è il luogo della gioia. C'è un metodo proprio della gioia. E questo è un metodo, camminare nelle sue vie, cioè liberarsi dal passato. essere perdonati del passato. E perdonare il passato, perché per liberarsi del passato bisogna vivere un atto di perdono. C'è poco da fare con noi stessi anche. Perché il passato può diventare un senso di colpa, il passato diventa un handicap, il passato può diventare, perché no, anche un ideale che non abbiamo potuto raggiungere, quindi una frustrazione. Il passato deve diventare memoria, cioè memoria del bene ricevuto, punto e basta. Il male deve essere perdonato, deve essere vinto, deve essere superato. Ecco che cos'è la fonte della gioia, mi permetto ancora di dire, il metodo della gioia. La gioia, guardate, non è un sentire a caso, no, vedete, si costruisce la gioia, con la sapienza. I salmi sono testi sapienziali, noi siamo vittime, dico, penso anche voi, non so, ma vedo quello che sento in giro, no? Del sentire, come se la gioia fosse un sentire, non è una sensazione. Ma certo è anche una sensazione, ma non è solo una sensazione, non può essere questo, vedete, qui c'è tutta una costruzione della gioia, che non vuol dire artefazione, mi raccomando, ma proprio come si giunge a vivere di gioia. Bisogna fare un cammino di consapevolezza, un cammino di relazione, un cammino di fede, un cammino di sapienza, guardate, anche per chi non credesse. Un cammino di sapienza, prima di tutto un cammino verso il futuro, il domani, di riappropriazione del presente. E andiamo allora avanti su questa riappropriazione del presente, che il presente non sia un peso, come dire, vabbè, tanto domani poi tutte le cose si appianeranno. Quante volte viviamo o di passato, quindi schiavi del passato, o di futuro, ma in senso negativo. Cioè, vabbè, ma poi dopo le cose si torneranno. Il grande assente è il presente. Quando parliamo di gioia, dobbiamo pensare che la gioia sia il riscatto del presente. Eh sì, qui siamo anche, no, nei libri cristiani, già non ancora, addirittura. Il cristianesimo ha voluto catturare il futuro nel presente. Non so se mi spiego. La vita nel presente viene dal futuro, già e non ancora. Sono concetti molto alti, ma qui invece c'è un quadretto di vita. Guardate che, secondo me, non ha bisogno di quasi nessuna spiegazione. Dove si riscatta il presente? Versetto 2. Nel lavoro. Ma questo è un cupo di teatro, forse. Ieri Papa ha parlato di lavoro, ma io sono felicissima. Perché il Papa ha il Vangelo in bocca, cioè lui proprio, gesuita, ho studiato dai gesuiti, quindi forse c'è qualcosa che ci accomuna, nel modo di leggere il Vangelo, ma è proprio, è Vangelo, è Bibbia proprio che è diventata metabolizzata, è proprio questo salmo. Perché? Perché questo salmo dice, appunto, no, camminerai nelle sue vie, e quindi nel presente vivrai, anzi ti nutrirai, e non sarai mantenuto. Diverso. Qui non si dice ti manterrai con il lavoro delle tue mani, adesso dice ti nutrirai del lavoro delle tue mani. Mangerai, Abraham, mangerai del lavoro delle tue mani. Mi spiego, un conto è mantenersi. Voglio fare questa distinzione. Come dire, devo vivere e mi devo mantenere. Devo mantenere che cosa? Il mio corpo, mangiare, bere, pagare le bollette, pagare l'affitto. Mantenersi è un verbo che ci dà, in italiano, che ci dà una visione riduttiva dell'uomo, dell'essere umano. Ma se invece l'essere umano qui è qualcuno che sta davanti a Dio e che è pieno di gioia perché cammina verso un futuro, ma non può tirare a campare, non può lavorare per sopravvivere. E questo è il tema, guardate, non sociale, non economico, mi spiego? È il tema della gioia nella Bibbia. È il tema della gioia. Andiamo avanti. Tu ti nutrirai del lavoro delle tue mani. Ti nutrirai del lavoro delle tue mani. Sarai felice. Di che cosa? Della vita che farai, del lavoro delle tue mani. E avrai ogni bene. Che cos'è questo versetto 2? Perché è il riscatto del presente? Perché è trasformare in gioia quello che invece era? Che cos'era? Bravissimi. Genesi 3. Bravissimi. Fossero così i miei studenti. Era una maledizione. Con la fatica, stessa, adesso non voglio ammorbarti con la filologia, però proprio la stessa espressione, con la fatica, con il lavoro, vi ricordate, lì era sudore, col sudore della tua fronte tu farai in modo che la terra ti dia frutti. È un verbo di maledizione quello lì, capite? Così come alla moglie, alla donna, se ricordate, prima ancora che all'uomo, in Genesi 3, era stata data, mettiamole tutte e due tra virgolette, ma era frutto di una maledizione, un'ulteriore fatica, quella di scavare. Guardate, la stessa fatica dal suo grembo i figli. L'uomo con sudore scaverà dalla terra il mangiare, la donna con travaglio, con dolore, scaverà dal suo grembo i figli. È solo che cosa? Il presente e il futuro. Il lavoro è il presente, i figli sono il futuro. Ma tutti e due erano frutto nella legge di Mosè. Di che cosa? È di una, mettiamolo sempre tra virgolette, di una sorta di maledizione. C'era la fatica, c'era il sudore, mentre prima, quando l'uomo era stato messo a coltivare, non c'era il sudore nell'Eden. È chiaro questo concetto? Tutti ce l'avete molto chiaro. Il Salmo che cosa dice? Che Dio, che l'orante, che chi prega, il fedele, può riscattare questo sudore nel presente. Questo dice il Salmo. E quindi dove lo riscatta la maledizione? Proprio sul lavoro. Proprio. Il lavoro è l'uomo importantissimo. Perché? Perché è lì che l'uomo trova felicità, nel Salmo 128, in ciò che è tutto quello che può fare per nutrirsi. Il lavoro che era diventato sudore, fatica, negazione della dignità, in Genesi 3, si riscatta. Si riscatta e con esso si riscatta la dignità umana. Ecco perché il Papa parla di lavoro, non perché è un comunista. Ma noi ci dobbiamo far sentire. Noi ci dobbiamo ribellare a queste vulgate, veramente offensive, ma lasciamo perdere l'offesa, noi non ci offendiamo, ci mancherebbe altro. Ma per l'ignoranza, no? L'ignoranza però, guardate, purtroppo, non nostra, non vostra, ma di tanti cattolici che non conoscono queste vie e invece le devono conoscere, noi dobbiamo conoscere l'importanza. Il lavoro non è una questione sociale, il lavoro è una questione di vita. Morte, cioè è il luogo dove noi possiamo vivere che cosa? La benedizione invece della maledizione. Allora, quindi, perché quest'uomo è felice? Perché con le sue mani riesce a nutrire la sua vita con le sue mani. In questo con le sue mani, quale gioia c'è? Quale riscatto del presente c'è? Ma io direi duplice. Prima di tutto perché non è un disoccupato. È felice. È perché ha un lavoro. Perché c'è un lavoro. E quindi le sue mani non sono inerti. Le sue mani non debbono subire la frustrazione di chi dice oggi non lavoro ma domani lavorerò. Domani come faccio? Oggi invece è una benedizione. E ancora, perché le sue mani debbono subire l'impotenza. Chi non può lavorare poieo in greco? Poieo significa prima di tutto la poiena, la poiesia, la poesia. È un mondo vecchio, un mondo antico. Quindi il lavoro che cos'è? È il modo in cui io che sto di fronte a Dio, come dire, vivo il creato, la terra, come benedizione di Dio. E quindi, come dire, se le mani non possono lavorare, sono frustrate, c'è un'impotenza. E questa impotenza, guardate, noi soffriamo di più per le energie non spese che per le energie che mancano, è vero? Ma questo è un grande mistero della gioia che la Bibbia ci consegna, ma penso anche alla vita. Io lo dico sempre, no? Quant'è frustrante avere una gioia e non poterla condividere. Perché la gioia è un'energia che deve essere condivisa, cioè deve essere spesa. È più difficile non condividere infatti la gioia, o è più frustrante, che non condividere un dolore. È vero? Io faccio questa esperienza. Perché il dolore uno dice, vabbè dai, cerco di sopportarlo io, magari ai figli non lo faccio pesare, a mio marito non lo faccio pesare, ma la gioia quando vai a casa, devi per forza condividerla. Allora, l'energia, pensate, la disoccupazione non è solo un fatto insomma, materiale, di non sopravvivenza, è un fatto che riguarda appunto la dignità, la spesa della propria energia. Ma c'è anche un altro aspetto di beatitudine in questo: ti nutrirai del lavoro delle tue mani, che è quello etico, molto importante nella vita umana. Non dovrai rubare, tu non dovrai rubare per nutrirti. È una beatitudine non dover rubare o non rubare per nutrirti. Ancora dentro questo, tu ti nutrirai del lavoro delle tue mani, cioè non sarai corrotto, non ti corromperai, non andrai a chiedere una raccomandazione, sarai felice. Questo è il metodo della gioia. Per avere gioia bisogna essere trasparenti, non possiamo corromperci. Però dice, però come facevo? Mio figlio aveva pure ancora dei figli e io ho dovuto chiedere. Perché in questo modo la beatitudine non c'è più. Non è beato chi mangia, chi si nutre del lavoro, non delle sue mani. Perché la corruzione è questo. Che la corruzione è un furto. Io mi nutro delle mani di un altro, togliendo a un altro il nutrimento, scippando, scusate una parola moderna, anche marxiana, è stata alienando. E quindi è ancora sempre dentro questa beatitudine, che cosa c'è? È ulteriormente, se tu ti nutri del lavoro delle tue mani, nessuno ti aliena il frutto del tuo lavoro. Quando gli ebrei erano in Egitto erano infelici, perché? Perché lavoravano 24 ore su 24, ma non potevano godere del frutto del loro lavoro, cioè non avevano un giorno di riposo. I temi che sono oggi nei nostri telegiornali. Del vescovo di Melfi, e Dio lo benedica. Un giorno di riposo è semplicemente che cosa? Poter fruire del frutto del proprio lavoro. Come si fruisce del proprio lavoro? Dicendo un giorno di riposo e dire, ma che felice che sono io di poter vivere con dignità. Questo è il riposo. Sempre questo la domenica. Mica serve a non fare niente, mica serve a fare la gita in moto, serve a renderci consapevoli dell'essere liberi, che il lavoro ci nutre e non viceversa, e non noi nutriamo il mondo del lavoro. Serve a ricordarci che il fine è la persona, tutte cose che sappiamo, ma che sono scritte qui e non sono intenzioni di qualcuno, non sono tirate così a caso. Sarai felice e avrai ogni bene. È interessante, non vivrai del superfluo, c'è anche questo, non vivrai, come dire, di cose in più, tu ti nutrirai del frutto delle tue mani, il frutto delle nostre mani. Non può essere un colpevole superfluo che scarta tutti gli altri, capite? Qui c'è il discorso del consumismo, per cui uno dice io guadagno, un manager dice io guadagno 200.000 euro all'anno e posso vivere di questo. Non è questa però la gioia. La gioia non ti fa vivere di un superfluo, ma ti dice, cioè è come dire, è sperimentare un vivere del lavoro e delle tue mani. Può passare da questo versetto 2, passiamo al versetto 3. La tua sposa, come dite fecondo, perdonatemi, ma viviamo in un momento in cui queste cose ci vengono con forza trattate, e noi siamo chiesa, no? La chiesa ci appartiene, quindi come dire, ho approfittato anche per sottolineare in particolare questo versetto 2, ma dentro il riscatto del presente, dentro la gioia. La tua sposa, come vite feconda nell'intimità della tua casa, il lavoro della donna, tra virgolette, il lavoro della donna è prima di tutto, sì, questo, nel mondo antico era questo, era che lei desse dei figli, è un lavoro dare dei figli, vedete, è una vite feconda, non è una maledizione più l'essere, dover dare dei figli, ma è, che cosa? È un rigoglio, è una benedizione con tre B, sì, perché la donna comunque nel mondo antico e anche oggi, perché no, è la grande matrice della gioia, perché è la matrice della vita. Dal suo grembo viene il futuro, dal suo grembo quindi viene il senso del presente, cioè dai figli. E se ricordate Abramo, quando Dio voleva ricompensarlo, capitolo 15 del libro di Genesi, che cosa obiettò a Dio? Disse: Dio, ma con che cosa mi vorrei ricompensare, anche se mi dessi chissà quanti, non so, buoi, insomma, cose concrete, tu mi volessi ricompensare, io me ne vado senza figli, dice Abramo, e non ho nessuno cui lasciare la mia eredità. L'ebreo dice, ma se io muoio e non ho un figlio maschio, non ci sarà nessuno che farà la preghiera quando io morirò, ha detto. Per un ebreo l'importanza del figlio, ma da dove viene il figlio? Viene generato dal padre, dal seme del padre, viene dalla madre, viene da questa, mi permettete altri 5 minuti, promesso, da questa fonte che è la donna. Ma cosa ci mettiamo noi allora dentro? Ci mettiamo che cosa? Il diritto della gioia della madre, cioè che sia riconosciuta questa sua fatica. Tutti i diritti di una donna madre vanno dentro questo versetto terzo, alla sua origine. Sarai felice, avrai ogni bene. Il diritto di essere custodita nella gestazione e nella maternità. Perché vorrei ricordare che la prima grande fonte ancora oggi in tanti paesi dell'Africa, la prima grande causa della mortalità giovanile della donna è la maternità, è il parto in particolare, e così era nel mondo antico. Quindi dire felice quella, no, tu, perché hai questa sposa che è una vita feconda nell'intimità della tua casa, significa, come dire, riscattare dalla maledizione del poter o dover partorire morendo. Pensate a Rachele che muore di parto. Quindi questo salmo è un auspicio nello stesso tempo. La gioia è già e non ancora. La gioia è la vita in una coppia. Il figlio non può mai essere fonte di dolore. E questo è un auspicio naturalmente, non solo un auspicio, questo è un avere davanti la via del Signore, perché i figli siano veramente benedizione nelle nostre famiglie e nella nostra coppia, lo siano perché di per sé sono il segno della gioia di Dio, del dono della gioia di Dio all'uomo che lo teme, i tuoi figli come virgulti di ulivo intorno alla tua mensa. Dico solo questo perché il tempo è praticamente passato, è finito. Virgulti di ulivo, intanto l'ulivo è un grande simbolo del popolo eletto, ma questa è la nota che voglio prendere, il dettaglio dall'ulivo da cui si trae l'olio e l'olio serve a consacrare. Bello. I re e Messia sono consacrati, no? E quindi come olio che scende sulla, sul capo e sulla barba, Nerone, vi ricordate? La consacrazione, cioè segno della presenza di Dio. I figli sono questo. Sono il segno di questa, proprio come dire, tatto di Dio. Dio ti tocca attraverso i figli, questi figli, no? E quindi, come dire, tutto ciò che cosa, come si vive poi questo, veramente, no, questa presenza tangibile di Dio attraverso la condivisione di una mensa intorno alla tua mensa, i figli intorno alla tua mensa. La mensa è un luogo circolare, la mensa è un luogo orizzontale, la mensa è un luogo plurale. Non dice il tuo figlio, ma dice i tuoi figli. La gioia sono i figli, che vengano dal ventre, che vengano adottati, che vengano perché capitano a casa. I figli di una coppia non sono solo quelli di sangue, sono i figli. Sono, come dire, il segno di un seme del futuro. Tutto questo è la gioia. Non c'è gioia senza germoglio, non c'è gioia senza questo schizzo dal presente verso il futuro. La gioia che cos'è? È ciò che resta ogni ora del nostro tempo, ad ogni ora del nostro tempo. Questo plus valore, questi sono i figli. Ma com'è possibile che siano veramente sacramenti di gioia, unzione di gioia? Nella condivisione. La mensa è per tutti. Se non c'è condivisione non c'è gioia. Fraternità, sororità, paternità, filialità, maternità, dove si vivono? Dove si scoprono? Dove diventano gioia? Guardate, non più nelle relazioni di sangue, non più neanche nelle relazioni, come si può dire, di ruolo. Per cui io sono tuo padre, io, no? Tu sei mio figlio, quindi le nostre relazioni sono gerarchiche o sono fatte secondo i ruoli che poi noi acquistiamo. La famiglia diventa una benedizione quando esce dai ruoli, ci vogliono naturalmente, per carità, ma dov'è che si forma veramente l'esperienza della gioia e quindi della coppia e quindi della famiglia e quindi di Dio? A tavola, a mensa, laddove si condivide. Che significa tutto questo? Significa che le relazioni sono orizzontali. E significa che se non c'è una, come dire, un modo di mangiare condiviso, di condivisione, non c'è nessun altro valore nei nostri rapporti. La coppia è condivisione, la casa è condivisione, i figli sono condivisione. I figli, come dire, ai figli dobbiamo insegnare condivisione ed essi ci insegnano. È la porta della mensa eucaristica, che verrà dopo, naturalmente, ma questo versetto è già la porta. Per cui, questa gioia, che cos'è? È una profezia, è certo che è una profezia. Ogni volta che siamo a tavola dobbiamo pensare che tanti non mangiano. La famiglia, dunque, la coppia, la casa, è un luogo di, come dire, anzi, è il luogo di maggior risonanza di tutta la vita sociale. Ed ecco perché, appunto, poi il versetto quarto dice: così sarà benedetto l'uomo che teme il Signore. Possa tu vedere il bene di Gerusalemme. Colui che vive questa gioia nella sua casa, in tutti gli elementi che abbiamo detto, certamente anche tanti altri che voi spero possiate scoprire, è il miglior cittadino di Gerusalemme. Condividere la mensa farà, renderà possibile a quest'uomo di essere un maestro di condivisione. divisione. Dove? Nella sua città. Egli farà il bene di Gerusalemme e quindi vedrà il bene di Gerusalemme tutti i giorni della sua vita. La gioia è, come dire, un modo o il modo fondamentale in cui il cristiano vive la sua vita di credente, di marito, di moglie, di figlio, di fratello, di sorella, di cittadino, di abitante del mondo, di luogo di umanità. Quindi la gioia è per tutti noi una responsabilità. La grande responsabilità di rendere il mondo di fronte a Dio. Di rendere il mondo uno specchio di quello che Dio ha pensato, ha voluto. Possa vedere i tuoi figli dei tuoi figli. Pace su Israele. Allora, la vita, la discendenza, l'eredità non verrà da null'altro se non da questa esperienza nella Bibbia. Il futuro quindi si costruisce nel presente, si costruisce nell'oggi, si costruisce con questo metodo. Questo ci dice il Salmo 128. E in questo modo davvero la gioia sarà la grande fonte della pace. Questo salmo è meraviglioso. Io non so se l'ho sciupato, se l'ho, non lo so. Sono andata avanti così come sentivo e come veniva, come faccio sempre, soprattutto quando mi trovo in un consesso come il vostro. Io spero davvero che possa essere per voi, come dire, un ritmo, un canto, una suggestione, una musica, no? Su cui possiate tutti i giorni modulare la vostra vita di coppie, la vostra vita di famiglie, la vostra vita di cittadini e di cristiani, davvero, perché la pace per tutti noi possa scendere dentro appunto le nostre famiglie, dentro la Chiesa, ma naturalmente anche in tutta la città, intendendo per Gerusalemme la grande città che è il mondo.